Signore e signori, gentili e meno gentili ascoltatori di Runtime, sono Alex Arcuglia e ho il piacere e l'onore di presentarvi l'app di Runtime per iOS. L'app di Runtime Radio per iOS consente di ascoltare tutte le puntate di tutti i nostri podcast on demand e, naturalmente, anche la diretta in streaming. Nell'app è possibile segnare come preferite alcune trasmissioni, che verranno dunque visualizzate in alto nell'elenco degli show. L'app è in continua evoluzione e nuovi aggiornamenti verranno rilasciati regolarmente e di frequente per raggiungere sempre nuove funzionalità e, nell'immediato futuro, anche entrare in contatto con gli autori. L'app di Runtime Radio è sviluppata da Ultimedia ed è disponibile per iPhone con sistema operativo iOS 14 e successivi. Cerca l'app di Runtime nell'App Store digitando Runtime Radio. E se ti piace, non dimenticare di scrivere una bella recensione. Get ready!
Runtime Radio presenta Archeologia videoludica.
Non ha alcuna importanza se è una cosa bella, preziosa, se per noi ha un significato fondamentale, se ha un significato fondamentale anche per gli altri, se rappresenta un momento storico, un passaggio, se è da dove siamo partiti, se è un pezzo della nostra storia. C'è un momento in cui alcune cose devono essere ricollocate, devono ritrovare il loro posto, devono essere accantonate o messe in un cassetto o a fianco a qualcos'altro. E quello che ovviamente, e prima o poi, doveva succedere, accadrà ad Archeologia Videoludica, che diventerà parte integrante di Archeologia Informatica da settembre, quando ripartiremo con la nuova stagione. E questo, tutto questo grazie ovviamente anche a Carlo Sant'Agostino.
Grazie, ciao a tutti, sì, anche grazie, sì.
Grazie, prego, diciamo prego, che... prego. Grazie, non c'è di che.
Esatto, buonasera a tutti intanto. Comunque sì, confermo, è una decisione che abbiamo preso anche dettata dal fatto che ultimamente lo stile della trasmissione, le tematiche come le affrontavamo era molto simile e quindi era anche giusto uniformare. C'erano molti ascoltatori che iniziavano a confondere le puntate tra archeologia videoludica e archeologia informatica. A quel punto ci è sembrato anche giusto dare un senso di uniformità, insomma, al podcast che facciamo.
Certo.
Quindi quando parleremo di videogiochi ne parleremo in archeologia informatica come trasmissione di archeologia videoludica da settembre, giustamente. Quindi benvenuti nell'ultima puntata, anche se non si sa mai, perché non si sa mai cosa succederà.
L'ultima puntata in questa forma, sì, poi con noi non si sa mai, però devo dire che fa un po' effetto, perché a me continuano a scrivere persone che dicono: io il mio primo podcast che ho ascoltato è stata Archeologia Videoludica. E Archeologia Videoludica poi alla fine quest'anno aveva raggiunto il suo 10° anno. È una storia lunga, sbagliata, particolare, però in qualche maniera anche importante, perché ha avuto comunque nei suoi errori, nel suo incespicare, ha avuto comunque la sua importanza. Io non so se per esempio è stato il primo podcast che ha ascoltato anche Carmine Puccio Console.
Ecco, no, però è stato
però quasi, però
ho sentito con più attenzione. Difatti mi scaricavo le puntate dal sito di IPN e le ho conservate a scopo precauzionale.
Hai fatto bene, che con noi non si sa
me
mai.
Lo ricordo, sì, che a un certo punto ho fatto da backup umano.
Esatto.
per archeologia videoludica e informatica anche. Vabbè, cose che possono capitare.
No, io devo dire, ci sono delle volte in cui certi passaggi un po' ti lasciano In realtà in questo caso sono anche contento perché...
Ma parliamo di oscilloscopi.
Esatto, no, ma più che altro perché, come dice Carlo, oramai non c'era più la differenza, no? Cioè, nel senso, comunque archeologia videoludica quando partì come una trasmissione scanzonata anche, no? Anche, sì, come abbiamo detto, anche con gli errori e tutto quanto, ma era un gioco per noi, fondamentalmente era un gioco. Un gioco che poi magari con il tempo è diventata una cosa più seria, e quando poi ha cominciato a diventare una cosa più seria è diventata un'altra cosa, appunto. Ed è giusto, insomma, ridargli una gli abbiamo provato a ridare una dignità, l'abbiamo rielevata in un certo qual modo, ed è giusto che adesso venga assorbita ed integrata all'interno di un programma che farà da storia informatica e videoludica, che sono poi due storie che vanno ovviamente parallele.
Assolutamente.
E invece questa sera, dato che è l'ultima puntata di archeologia videoludica, vi lasciamo con una cosa particolare, molto strana, che forse in Italia non tutti, anzi forse in Italia in pochi conoscono, un po' al pari di Little Computer People, se proprio vogliamo prendere un esempio di una cosa non tanto conosciuta in Italia e che era diventata quasi una leggenda, perché tanti ne avevano sentito parlare, qualcuno l'ha anche intravisto, qualcuno ce l'aveva anche sul C64, non si sa come, però poi alla fine magari ovviamente le funzionalità, come abbiamo raccontato nella puntata specifica, insomma, non erano corrette, c'erano comunque tutta una serie di problemi legati anche all'originalità, insomma, del software e via dicendo. In questo caso invece andiamo in casa Lucasfilm Games, che è una software house che noi abbiamo conosciuto e amato per altre ragioni, che però, come tante volte ci raccontano anche loro nei vari blog, nelle varie interviste, convention che fanno, comunque era un po' una fucina, no? Sono grandi sperimentazioni, Carlo.
Assolutamente, assolutamente. E parliamo di un qualcosa, tu giustamente hai accennato Little Computer People, poco conosciuto ma comunque conosciuto, era arrivato comunque in Italia. Invece quello di cui parleremo oggi, noi in Italia proprio non sapevamo manco che fosse Italia, non solo in Italia, diciamo in mezzo mondo, se tre quarti del mondo non se ne conosceva l'esistenza, perché è stato pubblicato e giocato solamente per qualche anno negli Stati Uniti, con un sistema che, se vogliamo, possiamo paragonarlo a un proto internet, ma in realtà era un qualcosa di diverso. Ecco, io magari adesso faccio un po' un cappello introduttivo, anche per chiarire il momento storico in cui ci si trovava e che
diciamo anche il nome, poi
esattamente, no? Di cosa esattamente stiamo parlando. Esatto. Poi quando entreremo nel dettaglio darò sicuramente alla parola Carmine, che è molto più informato di me sulle meccaniche proprio interne del gioco stesso e di Habitat in generale. Il cappello introduttivo che volevo fare era proprio per riuscire a far capire alle persone che giustamente non hanno mai sentito parlare di questo, chiamiamolo, mondo videogioco interattivo online, no? Online quando non c'era internet. Per chi già sa cosa voleva dire online prima che ci fosse internet, anche noi in Italia abbiamo vissuto la telematica, ma l'abbiamo vissuta con generalmente il mondo delle BBS, quindi queste, diciamo, computer diffusi nelle case di varie persone in giro per l'Italia, o di società che davano a disposizione della gente la possibilità di collegarsi con un modem a questi computer e prelevare delle informazioni. Abbiamo anche avuto delle reti in Italia, tipo la Fidonet, che interscambiava informazioni tra le BBS in modo da potersi scambiare messaggi, eccetera. In ogni caso in Italia siamo rimasti a questo livello, diciamo, di telematica, perché la telematica quella degli appassionati, quella dei volenterosi, di qualche società che metteva a disposizione delle informazioni, ma senza, diciamo, crearci del business grosso vero sopra. Quello che invece è successo negli Stati Uniti in particolare, e che è successo anche per esempio in Inghilterra, è stata la nascita di servizi online.
Scusa, hai detto Inghilterra?
anche Inghilterra.
Scusa, no,
c'era... Questo però identifica il nostro podcast in maniera specifica. Cioè siamo appena, abbiamo appena vinto. Magari chi ci ascolterà tra qualche anno.
Hai ragione, però mai. è una coda, una botta di coda questa. Dai,
va bene, ok, abbiamo appena vinto gli europei. Va bene, chi ci ascolterà nel futuro lo saprà. Contro l'Inghilterra. Comunque. Cosa era successo negli Stati Uniti e in Inghilterra? Cioè che alcune grosse società telefoniche, in Italia a quell'epoca c'era anche un limite, la telefonia era statalizzata, avevamo la SIP, ve la ricordate? Esatto. Voi ve la ricordate?
Io sì.
Molti ragazzi oggi quando dici SIP non sanno che cos'è.
Molti
quando
ragazzi diciamo... non sanno cosa sono i gettoni per telefonare.
Sì, ma è anche normale, tutto sommato. Sì.
Esatto, ma la SIP era statalizzata, cioè quindi in Italia non c'erano tante società che gestivano le telecomunicazioni, ce n'era una dello Stato, punto, fine. Negli Stati Uniti invece c'era già il mercato libero tipo quello che abbiamo qua adesso, quindi c'erano diverse società che gestivano la telefonia. E queste diverse società si sono buttate anche nel business delle telecomunicazioni, della telematica che stava nascendo e si stava diffondendo in quei primi anni di inizio di diffusione dei personal computer, il boom del Big 20 e poi soprattutto del Commodore 64, che in quel momento lì era nel 1984-85 era al massimo della sua diffusione mondiale, era il numero uno anche negli Stati Uniti come personal computer. Queste società iniziano a dare servizi che non erano, possiamo per semplificare dire che erano delle BBS private, in realtà erano delle grossissime BBS che però utilizzavano degli standard proprietari e per poterti collegare dovevi scaricare dei client proprietari. E all'interno di queste, con questi client proprietari, loro potevano dare dei servizi che normalmente non si potevano fruire normalmente in un ambito, diciamo, di BBS standard che trasmetteva e riceveva solamente testo alla fine. Invece con questi client proprietari si riusciva a dare servizi che andavano addirittura anche al commercio elettronico, se vogliamo, quindi si potevano acquistare cose ed erano tutti servizi a pagamento, cioè tu pagavi per ottenere questi servizi che ti davano posta elettronica, condivisione dei documenti tra gli utenti del sistema, possibilità, cioè ti davano una specie di... Se vogliamo, era un internet privato, ecco. Se vogliamo proprio dare una spiegazione un po' per far capire, insomma, chi non ha idea di cosa stiamo parlando.
Faccio una parentesi. Sì. Io lo so che questo telefilm l'abbiamo citato spesso. Se guardate la terza stagione di Halt and Catch Fire, se lo trovate, perché non l'hanno messo su nessun servizio di streaming, per un po' è stato su RaiClick, mi pare. Questa cosa viene spiegata benissimo. Tra l'altro è letteralmente un viaggio nel passato, perché spiegano come una società di questo tipo affrontava il mercato. Cioè si facevano pubblicità sulle riviste.
Esatto.
Tu dovevi mandare una lettera dicendo voglio usare i vostri servizi, loro ti mandavano un floppy dove c'era il client, esatto, con una settimana di tempo di connessione.
Allora però questo col floppy è successivo, qua stiamo parlando prima addirittura, AOL eccetera non ti mandavano il floppy,
ti davano il numero di telefono,
ti davano la cartuccia addirittura che si inseriva dentro il Commodore 64 già pronta col modem e tutto praticamente.
Immagino il costo, insomma.
Sì, no. Poi costavano. No, in realtà pare che quando poi la cosa si è un po' allargata, i costi sono diventati più o meno contenuti. Il problema è che era prevalentemente un mercato di servizi per professionisti all'inizio, erano aggiornamenti di borsa, roba del genere. Poi pian piano la cosa si è evoluta fino ad arrivare ai giochi e poi a...
Sì e no, nel senso questo degli aggiornamenti di borsa eccetera per assurdo ha avuto più successo dopo, perché qua stiamo parlando proprio dell'inizio dell'informatizzazione di massa delle case eccetera, quindi gli anni che vanno dall'84 all'85 con il VIC-20. Il primo VIC-20 è stato il primo computer negli Stati Uniti che ha popolarizzato l'utilizzo di un modem al di fuori degli ambiti professionali, quindi al di fuori della che però gli ambiti professionali precedenti erano molto limitati, cioè stavamo parlando di veramente numeri bassissimi. Qua invece iniziano a diventare dei numeri che possono giustificare degli investimenti. Infatti Quantum Link nasce, che poi diventerà American Online, nasce come Quantum Link il nome all'inizio. Quantum Link nasce esclusivamente per il Commodore 64. Cioè voi pensate, una rete che nasce per dare un servizio agli utenti del Commodore 64, solo per Commodore 64, con il client specifico per il Commodore 64. All'interno di Quantum Link viene sviluppata la tecnologia PlayNet, che è quella appunto che poi sta alla base di quello che diventerà Habitat, quest'altro esperimento finanziato da Quantum Link prima poi di diventare AOL. Poi la migrazione che diventa America Online succede esattamente in quegli anni, perché in quegli anni succede tutto molto in fretta, questo l'ho spiegato molte volte. Si parte dal Commodore 64, si fanno questi esperimenti, nel giro di poco si vede la diffusione del PC e si passa al PC, si passa all'8088, al personal computer, eccetera.
Sì, diciamo che poi queste differenze che tu dici, come abbiamo ripetuto tante volte, cioè il fatto che si costruisca un qualcosa tipo una rete dedicata al Commodore 64 era forse anche più comune da comprendere in un periodo in cui non esistevano ancora uno standard, no? Cioè, nel senso, come esatto. Oggi, quindi.
Vai, infatti scusami. Lo standard nasce dopo col PC. Il nome American Online nasce proprio quando Quantum Link decide di entrare nel mercato del personal computer, quindi del PC, sia dalla parte PC e MS-DOS sia dalla parte Macintosh, che stavano iniziando a diffondersi e diventare computer di massa. Quindi moriva il mercato del home computing, come ho spiegato in tante altre puntate, e nasceva il mercato del personal computer, con il PC e la parte di Macintosh all'inizio. Comunque questo non succedeva solo negli Stati Uniti, è successo anche in Inghilterra, perché in Inghilterra c'è stata per esempio Micronet, che funzionava allo stesso modo, ti spedivano pubblicità sulle riviste, poi addirittura lì ti davano software su cassetta, anche perché Micronet andava anche sullo Spectrum, per intenderci. Però addirittura era iniziata ai tempi del PET, quindi sempre su cassetta, ma con il Commodore PET. Su queste reti come Micronet, che poi diventa CompuNet in Inghilterra, e con le prime reti concorrenti di Quantum Link e di AOL come CompuServe, che nasceva da un servizio che chiamava The Source, okay, che anche questo iniziavano a fornire in quei primissimi anni 80 i primi giochi online dove si poteva giocare tra utenti. E i giochi multiutente a quell'epoca noi li conosciamo adesso come, allora, io lo pronuncio in italiano, poi corregge, MUD, no? Poi la pronuncia esatta in inglese la lascio a chi sa l'inglese.
Ma perché? Scusa.
perché dire MUD, non puoi dire MUD perché è matto, non puoi dire
MUD, non è multi-user dungeon, scusa.
Lasciamo stare.
Non sarebbe, dirà qualcuno, scusa, non sarebbe, scusa, non sarebbe multi-user dungeon?
Sì, multi-user domain in alcune versioni, multi-user dungeon.
Beh, cioè, all'inizio è nato proprio come multi-user dungeon, poi ha preso 60 definizioni diverse andando avanti. Però inizio li hanno inventati come multi-user dungeon, perché all'inizio nascono ispirati ai classici Dungeons and Dragons, quindi nasceva tutto da lì. Cioè, quando pensavano un gioco di ruolo, un gioco dove bisognava fare cose, iniziavano a mettere il guerriero, il mago, il drago, il mostro, l'orco, eccetera. Quindi erano multi-user dungeon, nascono tutti così.
Io pure metto l'orco ogni tanto, no, vabbè.
Dai D&D che erano nati già nella rete Plato, che citiamo spesso, questa specie di esperimento di rete universitaria da cui poi nascono tantissime cose, che però rimane limitato come esperimento, diciamo, universitario di ricerca, molto diffuso nei centri universitari della ricerca, ma non pubblico, non al di fuori, diciamo. Questo invece, qua iniziamo proprio invece a vedere esperimenti commerciali, quindi che poi ci si deve fare i soldi, quindi la gente deve volerle queste cose, pagarle, e vengono pagate a costo, all'inizio addirittura a costo orario, poi dopo diminuiscono, giornaliero, poi abbonamenti mensili, insomma costi all'inizio alti che poi via via nel tempo diminuiscono. Quindi questo, diciamo, brevemente è un po' l'ecosistema in cui sta nascendo questa interattività, questa telematica. Esistono questi giochi multi-user dungeon che si iniziano a diffondere anche, ed erano giochi completamente testuali, quindi dove erano come l'adventure testuali. Perché? Perché La quantità di dati che potevano essere trasferiti tra il computer e la banca dati,
la rete, sì.
Sì, non era proprio una rete, ma era uno o più server proprietari di un'azienda, in questo caso a cui ci si connetteva in tanti, era un'illimitata. Le velocità, stiamo parlando dai 300 fino ai 1200 baud, quindi veramente qualcosa di molto molto lento, se vogliamo fare una definizione di adesso. Stiamo parlando di migliaia di volte più lento di una normale connessione a internet attuale. La trasmissione quindi avveniva con il testo, ma soprattutto all'inizio era testo. Perché? Perché nei computer tipo il PET, o comunque i computer che erano disponibili prima del Commodore 64, era difficile fare della grafica. Con la diffusione del Commodore 64 invece si inizia a poter anche avere, diciamo, questa esperienza in più, cioè ad iniziare a poter pensare di fare qualcosa con la grafica. E quindi nasce questa idea di fare un io non penso che siamo partiti dal concetto di MAD, ma semplicemente ha detto vogliamo fare questo su Habitat. Non penso questo, non lo so, per una azienda, ma io non penso che si sia ispirato a quello che c'era, perché era molto diverso da quello che c'era. Siamo noi adesso che noi lo classifichiamo come un graphical multi-user dungeon, ma in realtà all'epoca penso che volessero proprio sperimentare in maniera proprio totale con le nuove possibilità che gli venivano date dall'avere un computer che poteva disegnare grafica eccetera e essere connesso a una rete telematica, quindi a un server col quale scambiare, interscambiare dati. E quindi sono inventati, ecco, considerate che Habitat, il client, conteneva tutta la grafica, cioè non è che poteva fare il download della grafica dal server di AOL, di Playnet, Quantum Link, poi diventa,
era quasi in streaming, insomma.
Conteneva, no, tanto è vero che
la grafica era autocontenuta, poi scambiava,
sì, veniva definito front end il client, back end, cioè, hanno usato, diciamo, una, esatto, definizione che poi ha assunto tutt'altro significato in informatica, o meglio ha assunto un significato simile in informatica ma diverso, però nella documentazione di Habitat ci si riferisce al client come front e al server che conteneva il resto come back end.
Ecco, l'ultima cosa che posso dire è che per fare questa cosa l'investimento è stato veramente notevole, cioè chi ha pensato ed è riuscito a venderla all'interno della Lucas Games, in questo caso la creazione e la commercializzazione di questa cosa, è un qualcosa che dal punto di vista sia delle ore di sviluppo, della pubblicità che è stata fatta, esiste anche la pubblicità sulle riviste, hanno fatto anche uno spot televisivo che lo potete trovare su YouTube se lo andate a vedere, molto molto divertente, ma sicuramente l'investimento è stato veramente notevole dal punto di vista quanti soldi sono stati spesi prima di poter andare online e spendere, cioè molto di più di un videogioco normale, se vogliamo, ecco, da questo punto di vista. Questo poi magari Puccio, magari altre cose da aggiungere su questa cosa qua
che ognuno di
come
noi
sono riusciti a farle ogni digerire.
Tanto, sì. Diciamo che ognuno di noi ogni tanto nella vita sviluppa una qualche forma di fissazione verso argomenti che probabilmente interessano a 3-4 persone massimo nella nazione in cui abita, forse 12 in tutto il mondo.
La nazione in cui Habitat, oserei dire.
Qui Habitat. Nel mio caso c'è stato questo colpo di fulmine con Habitat. In realtà è iniziato quando internet era ancora al di là da venire. Diciamo, io avevo la fortuna di avere un vicino di casa, un amico dei miei genitori, che lavorava in un grosso polo informatico che esiste ancora a Bari. Ogni tanto ci portava con lui, ma il figlio, mi sono innamorato lì più che altro. Mentre ci parlava del più e del meno, c'era un suo collega che faceva avanti e dietro con gli Stati Uniti, lavorava in ambiente universitario e ci portava spesso riviste. In una di queste c'era la pubblicità di Habitat. Mi colpì molto perché comunque avevo capito che si trattava non di un videogioco ma di una cosa diversa, e gli chiesi: ma l'hai visto, l'hai provato? E lui mi ha detto sì, l'abbiamo provato all'università, e me ne parlò. La cosa finì lì, perché poi ovviamente le informazioni non arrivavano come arrivano ora. Anni dopo mi ci sono imbattuto leggendo un libro sulla Lucas e ho iniziato ad approfondire il concetto. In effetti ha assolutamente ragione Carlo, è stato un progetto assolutamente pionieristico che è stato anche difficile da far digerire alla dirigenza della Lucas. Diciamo, Lucas Film Games all'epoca verteva su alcuni concetti base portati avanti da George Lucas, cioè cercate di spendere poco, portatemi dei bei progetti, fatemi fare dei soldi. Tendenzialmente i driver dell'azienda erano quelli. È successo però che due persone, uno con un nome meraviglioso che è Chip Morningstar e il suo compagno di avventure che era Randy Farmer, hanno cominciato a girare per le varie convention di informatica che c'erano in giro negli Stati Uniti e hanno cominciato a parlare e interessarsi di quelli che erano i giochi collaborativi come appunto i Mood, e hanno cominciato a chiedere a chi ci lavorava e a chi ci giocava. Viene fuori durante queste mille conversazioni che hanno avuto con chi forniva quel tipo di servizi, con chi cercava di venderlo o lo portava nei centri di calcolo, che avevano notato tutti una cosa strana, che una delle funzioni più utilizzate all'interno di questo tipo di servizi erano quelle di comunicazione tra utenti, quelle che poi pian piano sono diventate le nostre chat. La gente passava veramente tanto tempo a parlare lì, spesso in formato solo ed esclusivamente testuale, e ogni minuto di connessione erano centesimi che venivano fatturati e che andavano poi a partecipare all'utile dell'azienda. Riflettono su questa cosa, guardano un attimo che tecnologie hanno a disposizione in casa Lucas, che per l'epoca non erano assolutamente male, e cominciano a concepire un'idea non di un videogioco, ma di quello che doveva essere una sorta di comunità online. Habitat, difatti, sin da principio nella documentazione che viene prodotta e che poi è stata pian piano recuperata, viene presentata non come un'avventura, viene presentata come una città in cui vai a vivere, quindi sostanzialmente
ambiente virtuale online multipartecipante.
Sì, in realtà loro utilizzano un termine ancora più divertente e ancora più preciso. Loro parlano di uno strumento di narrativa condivisa nei primi draft del progetto, perché quello che interessava a loro è che le persone che sarebbero tra virgolette andate a vivere dentro Habitat avrebbero poi comunque beneficiato dell'intervento di quelli che poi possiamo chiamare Game Master, che avrebbero organizzato delle attività all'interno della città. È stato poi anche in parte realizzato, c'era la possibilità che i vari cittadini eleggessero il consiglio comunale, eleggessero un sindaco, una sorta di portavoce tra loro e gli sviluppatori del gioco, che avrebbero poi portato avanti le istanze dei cittadini chiedendo novità, migliorie, cambiamenti, quant'è. C'era però un problema di fondo: pochi utenti, da subito. Era un progetto estremamente costoso, sia in termini di sviluppo per l'azienda, ma anche per chi ci doveva giocare, che non solo si doveva pagare la connessione, ma anche l'abbonamento al servizio. E in più, diciamo che Lucas non aveva grandissima fiducia in questo tipo di prodotto. Tant'è vero che alla fine è durato pochi anni, però ha lasciato un'eredità abbastanza pesante dietro di sé, perché la base su cui poi si sono sviluppati gli MMO, in particolare Ultima Online, è venuta da quel tipo di esperienze.
Ma ascoltiamo, permettimi, io aggiungo anche non solo gli MMO, ma anche tutti quegli esperimenti di vita virtuale, a partire da quello che fece Sony con PlayStation 3, se non mi sbaglio, o PlayStation 4, qual era? Aspetta, che poi dopo l'hanno...
Anche Second Life.
Second Life, prima.
Sì.
Insomma, vabbè, ce ne
sono. Favore, non entriamo nel tunnel di Second Life.
No, vabbè, sì, però no, era comunque per far capire che poi alla fine, comunque, magari non dico intenzionalmente, ma comunque un certo tipo di modello, poi alla fine è stato.
No, allora, molte cose sono. Ecco, questa diciamolo subito: cioè, non è che Habitat è stato fondamentale e sicuramente ha avuto un seguito e ha avuto delle reincarnazioni che dopo potremo andare a vedere, che arrivano fino a oggi. Ma di sicuro quelli che hanno fatto altri, diciamo, ambienti virtuali o di cyberspazio, molti l'hanno fatto senza neanche sapere che fosse esistito Habitat precedentemente, ecco. Non è che ha lasciato un'impronta.
Beh, questo non fatico a credere,
e lo possiamo considerare un precursore da tanti punti di vista.
Sì, no, ma dicevo, se prendiamo il libro di Garriott, non quelli su Ultima, quello proprio il suo. quello scritto sì, sulla sua esperienza con game designer, ne fa proprio riferimento. Dice che aveva visto quel progetto e aveva detto: mi piacerebbe avere una comunità di giocatori che interagisce in quella maniera. Ovviamente Garriott all'epoca, quando ha visto il progetto Habitat, non poteva sapere, perché queste sono cose che abbiamo appreso col tempo, tutte le varie leggende metropolitane o i racconti degli abitanti di quel mondo virtuale, che poi sono stati raccolti da quelli che vengono ancora oggi chiamati i cronisti, che vengono pubblicate saltuariamente su qualche blog ultra specializzato che si è preoccupato di andare a trovare i giocatori dell'epoca e a chiedere sostanzialmente come andavano le cose. Se andiamo, c'è un libro abbastanza famoso che è Rogue Leaders, che è la storia della LucasArts, in cui Habitat ha diverso spazio e dove più o meno vengono accennate alcune cose che poi possiamo andare indagando a verificare. Una delle cose più divertenti è che Habitat a un certo punto è diventata una sorta di proto eBay. In pratica gli utenti si erano organizzati per vendere, comprare e spedirsi prodotti reali utilizzando Habitat come media, quindi si accordavano su Habitat e riuscivano poi a scambiarsi beni e servizi contro denaro. La cosa stava andando talmente bene che gli sviluppatori crearono una bacheca cittadina in cui gli utenti potevano inserire quel tipo di annunci senza dover correre il rischio di non incontrarsi in gioco e non potersi scambiare le informazioni. All'interno di Habitat ci sono state anche le rivolte, ci sono state le missioni segrete, sono stati lasciati oggetti dai programmatori che permettevano non di uccidere, di incapacitare gli avatar degli altri giocatori. Fu formata una polizia interna all'interno di Habitat, ci sono stati più consigli comunali di orientamento politico contrastante, ci sono stati rivolte razziali, no, però ci sono stati problemi perché all'inizio non erano previste tutte le etnie nella definizione del proprio avatar all'interno del gioco, e questa cosa poi negli anni è stata pian piano corretta. È stato un punto d'inizio per molte cose. Purtroppo, come tutte le cose estremamente sperimentali, estremamente innovative, non ha avuto la fortuna che meritava. Inoltre aveva il grosso limite di essere accessibile soltanto con un servizio di comunicazione diretto e soltanto negli Stati Uniti e a quanto pare non in tutti gli stati.
Sì, diciamo che non è mai uscito dalla beta version, insomma, sì, perché era stato lanciato come servizio sperimentale a cui ci si poteva accedere pagando, eccetera, ma è rimasto sperimentale fino alla sua chiusura, diciamo. Esatto.
Esattamente. Sì, che poi, se io posso dire una cosa, l'unica cosa che posso dire io è che ovviamente se, cioè io quando guardavo le immagini di Habitat negli anni, mi pare ne parlò proprio lo scorso anno Carlo in un episodio, da lì poi nacque la cosa che ne avremmo poi parlato. Guardando le immagini, comunque riconosci la firma di Lucasfilm da quel punto di vista, cioè nel senso
sì,
che comunque
ma la riconosci in ricordiamoci bene una cosa che non abbiamo detto: questo progetto è precedente alle avventure della Lucas, è uscito sì, prima di Maniac Mansion e prima di...
È chiaro, non l'avrei riconosciuto di... allora, sì, perché
anche,
non...
è il contrario in realtà. Dice che in realtà alcuni pezzi utilizzati per Habitat furono poi inseriti nella famosa script utility for Maniac Mansion.
Esattamente.
Quindi ovviamente all'interno delle aziende i processi di riciclo sono la norma.
Perché non si butta niente.
Sì, noi lo riconosciamo adesso come questa, diciamo, traccia di Lucas, ma in realtà è proprio Habitat che ha dato questa traccia a quello che è uscito dopo.
Sì, sì, ma io non intendevo dire questo, intendevo semplicemente dire che comunque, indipendentemente da tutto, visivamente oggi io vedo quella cosa e riconosco proprio lo stile degli sprite de Lucas, no? Cioè, sì, ci rivedi, capito? Più quasi più Zack che Maniac Mansion oppure Labyrinth o cose del genere, cioè comunque lo vedi proprio che... Poi chiaramente che so cose venute dopo, ok, però no, volevo dire solo sta cosa perché...
Sì, in effetti è importante questo da dire, perché uno dice si sono ispirati alle adventure che facevano, hanno fatto Habitat. No, hanno fatto Habitat e le adventure poi si sono ispirate a quello che hanno fatto dentro Habitat. Questo è molto importante perché è un'eredità importante, anche questo, una legacy molto importante anche per tutto quello che è venuto. Anzi, credo che secondo me questo progetto in Habitat in Lucas ha lasciato un'impronta molto più importante di quello che si ritiene o che si pensi. Cioè, chissà quante lezioni di quello che hanno visto succedere all'interno di Habitat poi sono state riprese o utilizzate per fare delle cose all'interno delle avventure della Lucas.
Sì, più che
sono
altro,
abbastanza convinto di questo.
Nei vari post-mortem che ci sono stati di Habitat, la cosa che gli sviluppatori o quelli che erano i proto-community manager amano ripetere è che da lì hanno capito come i giocatori reagiscono a determinati input.
Esatto, esatto.
Cioè, io lo so che è noioso, che dico, faccio riferimento ai libri, va bene, cioè un libro di narrativa di cui un giorno...
Ma tu in realtà sei qua per questo, quindi...
Sì, lo so, immaginavo che venissi sfruttato obiecamente per queste cose. C'è un libro che si chiama You, che è un romanzo ma in realtà parla di game design, dove viene fatto un esempio: se tu in un videogioco dai la possibilità agli utenti di abbattere gli alberi, ci sarà uno stronzo che proverà ad abbattere tutti gli alberi del gioco e ne parlerà su internet. Questo stesso esempio è stato usato da Morningstar durante un'intervista che poi vi linko, sta su YouTube, che disse che a un certo punto avevano voluto rendere gli alberi di una piazzetta di Habitat come oggetti mobili, quindi che potevano essere abbattuti per essere trasformati in legno. Tempo 2 ore li avevano abbattuti tutti.
Sì, ma tutti. Sono successe di tutti i colori. Non so se avevi letto quando aveva detto della chiesa dentro Habitat,
sì, che era stata fondata là.
Sì, avevano fondato la chiesa e avevano dato la possibilità di mettere le corone di fiori fuori dalla chiesa. Il problema è che quando non era online il pastore, cioè il proprietario della chiesa, gli altri utenti andavano lì e rubavano i fiori, perché erano oggetti che si potevano poi barattare in cambio di moneta all'interno della... Quindi sì, rubavano
una forma di economia,
le corone di fiori dalla chiesa.
Sì, in realtà un'altra cosa che è abbastanza affascinante, che è una cosa che noi generalmente trascuriamo quando prendiamo dei videogiochi, i videogiochi simulativi hanno di solito uno scoglio in fase di programmazione che a cui non si pensa, che è quello dell'economia, no? Se voi pensate ai grandi giochi di ruolo, hanno comunque un sistema di compravendita, eccetera, eccetera. Il più delle volte funziona perché one versus many, cioè sei tu giocatore con una serie di NPC che comprano e vendono. Immaginate quanto possono avere.
Poi in realtà non è proprio preciso dire comprano o vendono, stanno lì e subiscono la tua scelta, fondamentalmente, nel senso.
Vabbè, dipende, nei mondi online persistenti hanno un cap di monete che possono dare al gioco, vabbè, insomma, vengono tenuti vari accorgimenti. Immaginate quanto ha imparato Lucas in quest'ambito, in un mondo dove l'economia era gestita tra persone reali, quindi dove la moneta di gioco subiva delle svalutazioni o delle impennate a seconda di quanto gli utenti decidevano di far pagare determinati beni all'interno del gioco.
Ce ne sono poi un'altra cosa che secondo me è servita molto all'interno di Habitat agli sviluppatori di Lucas per capire certe dinamiche, e quando hanno iniziato a inventarsi gli in-game all'interno di Habitat, i giochi, facevano sì, gli sì. Eventi, no? E ce n'era uno, adesso non mi ricordo il nome, mi ricordo che era una specie di ricerca del tesoro, qualcosa del genere, che loro l'avevano pensata per me, 300 stanze, eccetera, hanno detto chissà quanto ci metteranno gli utenti a finirla, eccetera, e credo sia durata 8 ore, se non mi ricordo male.
Sì.
Cioè, perché quando l'hanno messa online, 8 ore dopo avevano già finito il gioco era già andato.
Mai sottovalutare il potere della collaborazione tra utenti e delle botte di culo.
Ma diciamo anche che, se proprio vogliamo fare un messaggio retrosociale, quante famiglie saranno diventate povere con questo gioco rispetto alle connessioni a pagamento.
La chiesa della Sacra Nocciola,
ecco,
se volete, ecco. C'è un articolo scritto da una persona molto bella, gnamma, intelligente, con un sacco di qualità, su World Games Italia, che parla proprio di Habitat
e si chiama per caso Carmine
Consolo. No, c'è scritto Gaunzero 78, non so esattamente
chissà chi è.
Vabbè, intanto permettetemi, scusa Carmine, saluto sia Roberto Tomaiuolo che Francesco in chat, che probabilmente sono gli unici che sono rimasti a casa ad ascoltarci. E Roberto Tomaiuolo dice: fate le 2 o le 3 stasera, perché vede Carlo particolarmente in forma.
No, mia moglie mi uccide stasera.
Esatto, io gli ho detto no, guarda, io vorrei andare a dormire presto, però lui non è sicuro. Ma in realtà non è il problema, è che Carlo è molto in forma, il fatto è che c'è pure Puccio, capito? Quindi è la cosa più inquietante.
Ci limiteremo. Dai.
Comunque, quando Buccio ha detto ribellione, io quando sento ribellione mi viene sempre in mente Ultima Online.
Guerre Stellari. Ah, no.
Okay. Cioè, sempre, cioè, a me quando tu parli di ribellione su una cosa online, mi viene in mente sempre Ultima Online. Proprio è un riferimento troppo immediato. È
troppo forte per te questa cosa. No, c'è una storia legata ad Habitat che ogni volta l'ho riletta due volte, tutte e due le volte ho riso veramente pensando alla faccia degli sviluppatori. Voi sapete, con Simone ne abbiamo parlato, che una volta Garriott ha sbagliato a settare il flag di invincibilità su Lord British e si è fatto ammazzare in game dal primo che passava. Ok, è capitato una roba simile in Habitat. In pratica avevano organizzato un evento di Halloween con un labirinto all'interno del quale c'era Morte, letteralmente, che aveva una pistola che uccideva istantaneamente. Mentre invece le pistole normali avevano bisogno, credo, di 12 colpi per abbattere un avatar. La sfida era sfuggire a Morte e si otteneva una bacchetta che curava istantaneamente le ferite. Tutto questo però non doveva funzionare fuori dal labirinto. Un programmatore si scordò di attivare il flag. Quindi un ragazzo che era riuscito a prendere la pistola di Morte e la bacchetta era diventato sostanzialmente invincibile. Panico, chiamano Morningstar di corsa, interviene e lui decide di non risolvere la cosa cancellando l'oggetto dall'inventario del giocatore, ma decide di gestire la cosa in maniera social, letteralmente. Comincia a mandare dei messaggi tramite la bacheca in game come Morte al giocatore che aveva questi oggetti e gli chiede una sorta di regolamento di conti. Alla fine riesce a organizzare un incontro nella piazza principale del paese e organizzare uno scambio e a farsi dare di dietro questi oggetti, esatto, considerati maledetti tra l'altro, e a risolvere la questione rimanendo all'interno della narrativa senza agire d'imperio come amministratore.
Sì, questa è stata una cosa molto interessante, perché avrebbero potuto tranquillamente modificare il database e cancellargli e togliergli direttamente queste armi che non si pensava di dover utilizzare al di fuori del labirinto, quindi si pensava finissero nel gioco. Invece trovarono questa modalità, diciamo, sociale, coinvolgendo anche, se vogliamo, gli stessi utenti alla fine. E poi ne sono successe parecchie che mi ricordano molto altre cose che poi sono successe altre volte in tanti mondi online, giochi online, da Ultima Online, ma anche, per esempio, una mi ha ricordato lo stesso recente Fortnite, il fatto delle teste, non so se ti ricordi.
Quelle giganti, dici?
Sì, che si potevano, erano degli oggetti che tu mettevi queste teste e decoravi, diciamo, il tuo avatar, ma erano delle teste che potevi anche poggiare per terra e un altro poteva prendere, no? Un po' come, se vuoi, le armi extra di Fortnite, le skin, sì, eccetera, sì, sì. E succedeva la stessa cosa gli inesperti, i newbie che entravano e avevano magari una di queste teste giganti e gli utenti più esperti andavano da loro e gli dicevano: aspetta che ti spiego come si usa, eccetera. Poggio. Tu poggiala lì, adesso io ci vado sopra perché così vedrai che ti spiego altre cose. Andava sopra, la prendeva e se ne andava. Un po' come fanno in Fortnite, in quelli non esperti, gli dicono: poggia un attimo le armi lì, e poi la prende e se ne vanno con le armi del tizio. La stessa cosa, cioè, ci sono le stesse interazioni, diciamo anche malevole. Ho notato questa, che alla fine sono uguali, cioè succedono le stesse cose alla fine all'interno di questi giochi. E poi la famosa discorso di quella specie di virus che si è diffuso, uguale a quello che è successo dentro, sì, Ultima Online alla fine.
Sì, anche quello poi fu gestito in maniera narrativa, cioè parlavano di un'epidemia.
Esatto, la fanno scendere a diventare un'epidemia, eccetera. Che se vuoi anche lì, cioè in pratica, se vogliamo, questa storia ci può insegnare che alla fine, quando tu crei una comunità online, un mondo online dove c'è un'interazione tra utenti, le dinamiche alla fine sono quelle, cioè non è che si va molto lontano da quello che succedeva in questo che possiamo considerare un esperimento e in quello che invece succede oggi nei nostri mondi open world interattivi che esistono al giorno d'oggi con internet. Non so se concordi con questa cosa o no.
Assolutamente, ma ti ripeto, la questione principale è che noi ne parliamo come un gioco quando in realtà era stato concepito per essere qualcosa di diverso, cioè poi il termine videogioco l'hanno usato come veicolo per la vendita in un certo qual senso, ma alla fine era sostanzialmente un luogo di discussione, un luogo di incontro.
Sì, un open world, se vuoi.
Sì. No, ma alla fine dispiace molto perché poi la fine che ha fatto è che fu venduto come licenza e diventò una cosa orribile che si chiamava Club Caribe. Sostanzialmente era una chat tipo per rimorchiare. Esatto. Ovviamente penso che insomma non ci fosse moltissima gente, che tra l'altro aveva anche aree extra a pagamento rispetto a quelle a cui si accedeva normalmente con l'abbonamento, quindi insomma una roba un po' così, un po' triste.
La cosa bella da dire è che adesso, volendo, ci si può rigiocare. Da pochi mesi credo questa cosa successa, da quasi un anno.
Neo Habitat. Vabbè, cioè, ci sono stati vari modi. In realtà per un periodo era possibile giocarci perché era stato, si era riusciti a recuperare parte del codice del backend, poi era stato rifinito, quindi con l'emulatore del Commodore 64 e un po' di magheggi si riusciva a giocare una versione decente di Habitat. Poi il progetto è diventato open source, difatti credo sia reperibile serenamente, credo su GitHub, ed è nata questa cosa che si chiama Neo Habitat, che è questa versione migliorata ma in realtà molto fedele all'originale di Habitat, che più che dal punto di vista tecnico cerca di recuperare lo spirito del progetto, quindi di diventare una sorta di scusate se rubo una definizione di un sociologo che si chiama Kim Bay, TAZ, zone temporaneamente autonome, cioè quindi queste zone autogestite, anche se non reali, non fisiche, all'interno delle quali poi una comunità cerca di autogestirsi al meglio delle proprie possibilità.
La cosa che mi ha stupito quando
che di solito è quando succedono le cose più infami, cioè, nel senso, l'autogestione.
La cosa che mi ha stupito di più di questo Neo Habitat è che si porta dietro l'emulatore del Commodore 64, cioè tu quando lo lanci c'è proprio il vero client di una volta, quindi tu in realtà giochi veramente come si giocava all'epoca con il Commodore 64, perché scarichi questo eseguibile che lancia l'emulatore del 64 che è contenuto e lancia Habitat, e quindi dopo tu inizi a giocare esattamente con quella grafica, con quel feeling, con quel tipo possibilità di che avevi dell'epoca.
Sì, in realtà leggevo un po' i commenti degli utenti, sì, un po' migliorata dicono, quindi probabilmente ci hanno aggiunto qualcosina,
e va bene,
vabbè, ci può anche stare
profondità di colore diverse, tutta una serie di cioè un po' come guardate oddio non mi sta venendo il nome, avventura grafica, Timberwood Park.
Ah, Timberwood,
vabbè, lì però il discorso,
la base
lì il discorso del... lì il discorso è anche un po' come se un po' paraculo, no? Cioè, nel senso che comunque tu c'hai una pixel art, sì, però voglio dire, ce l'hai su migliaia di colori, no? E questo chiaramente definisce completamente in modo diverso, anche se richiama lo stile. Chiaramente oggi vedi tutta una serie di sfumature che allora, all'epoca, magari con quel tipo con lo stesso tipo di disegno non ci sarebbero mai state. Insomma, quindi diciamo che sì, te la faccio con quel richiamo, però te la faccio anche in maniera, insomma, che oggi l'utente non storca la bocca, insomma, fondamentalmente. Anche se è un gran bel gioco.
Allora, voglio dire, Habitat, cioè questo Neo Habitat è tendenzialmente realmente un gioco C64 avanzato, mettiamola così.
Però, ma di fondo una cosa, quando io l'ho scaricato Neo Habitat, lancia il Vice. Sì, quindi sì. O il Vice, l'emulatore, quindi non penso che abbia, cioè non credo almeno che senti, però, rifaccia.
Magari ci vediamo poi, ti giro i commenti che avevo letto che poi sono all'interno di GitHub, tra i commenti alle release. Molti dicono che comunque ci sono accorgimenti che tecnicamente con Commodore 64 non erano possibili. Vabbè, che stiamo. Parliamo comunque di macchine su cui sono riusciti a riprodurre Super Mario Bros, che tecnicamente doveva essere impossibile su quella macchina, però qualcuno segnala.
Vabbè, ritorniamo al fatto che oggi sviluppano giochi su Commodore 64 che sfruttano comunque le caratteristiche hardware in un livello,
certo, in maniera migliore,
certo, a un livello, sì, tale che allora, cioè, oggi ti sembrano dei giochi che allora non c'erano, ma in realtà vuoi dire la macchina è sempre quella, è soltanto, sì, che chiaramente,
esatto,
ci sono 40 anni in più di studio sull'hardware, che
informatica,
poi probabilmente anche magari come posso dire, le tecniche di programmazione anche con ausili esterni che magari comunque in qualche maniera amplificano, diciamo, la facilità di raggiungere determinati risultati. Questo non lo so perché non sono tecnico, però chiaramente questo lo vediamo su ogni hardware, e ogni anno esce roba che tu dici vabbè, ma se sta roba davvero, ma come, così, insomma, d'altronde per 40 anni questi hanno continuato a programmare su 64, qualcosa si saranno imparati.
No, infatti penso sia più questo, esatto, perché lì lancia proprio il Vice, quindi credo sia difficile che facciano qualcosa che vada al di fuori di quello che il 64 può fare.
Forse è un effetto che ti dà il monitor, che ovviamente non è sempre di successo.
No, però c'ho una domanda io per Carlo, ma il Commodore 64 aveva un'espansione grafica? Cioè c'era un'espansione
l'unica grafica? No, nel senso, no, l'unica espansione grafica che c'era ufficiale per Commodore 64 era la scheda 80 colonne, che però era semplicemente testo, che andava a 80 colonne al posto di 40 colonne, okay. Però serviva esclusivamente, diciamo, per il word processing, per quelle cose lì, per programmi professionali, che poi dopo questa è stata riportata anche nel Commodore 128, che aveva il secondo chip video per uscire a 80 colonne, ma funzionava esclusivamente in maniera testuale.
No, io ti ho fatto questa domanda perché, e qui vado veramente a memoria, cioè proprio una memoria che può essere, come posso dire, come abbiamo detto tante volte, suggestionata magari dall'impressione che hai avuto allora, e quell'impressione ti è rimasta e per te è diventato un fatto, no? Perché io mi ricordo che il gioco di G.I. Joe, c'era la scena quella esterna, insomma, quando uscivano, no? Che non so perché tutti mi dicevano no, questo è fatto con l'espansione grafica perché vedi la risoluzione è migliore, è più...
No. No,
però effettivamente l'immagine, cioè nel senso di per sé, io me la ricordavo, guardavo sta cosa e dicevo ma però sai quando poi tu sei autosuggestionato da quello che ti hanno raccontato e allora per te poi diventa così, no? Cioè nel senso, vabbè, comunque ok, volevo sapere sta cosa perché ero curioso.
Sì, sì, no, ti confermo che non c'è mai stata nessuna espansione grafica, diciamo, utilizzata nei videogiochi, soprattutto per il Commodore 64, quindi evidentemente era semplicemente una bella grafica, talmente bella che molti hanno creduto che fosse
migliorata.
Esatto, migliorato in qualche modo, ma in realtà no. C'è da dire quello che spiego sempre, che però è una cosa, diciamo, poco conosciuta, è che in realtà il VIC-2 in versione NTSC, quindi quello che hanno visto e vissuto negli Stati Uniti rispetto al VIC-2 in versione PAL, cioè quello che abbiamo visto e vissuto noi in Europa, sono abbastanza diversi come output grafico, sia dal punto di vista dei colori, sia
soprattutto dal punto di vista
dell'aspect ratio, mm-hmm. Quindi della dimensione dei pixel. E quindi se tu vedevi magari un filmato di un videogioco fatto negli Stati Uniti sul Commodore 64, ti risultava magari molto più bello rispetto a come lo vedevi tu sul Commodore 64 in Europa.
Sì, sì, infatti noi la differenza tantissima la vedevi con i colori, perché esatto, l'azzurro e il celeste erano molto più vivaci, invece noi c'eravamo quei colori un po' cacarella, no? Che,
sì,
che
sì, anche il rosso era molto rosso nel VIC NTSC, esatto, noi avevamo quel color mattone, insomma. Esatto,
bravo, avevamo bravo. L'effetto film tedesco anni
bravo, esatto, l'effetto Derrick,
che poi per assurdo ha creato uno sviluppo di fare una grafica, un'arte con il Commodore 64 PAL, che ha avuto i suoi capolavori, che per contro non erano uguali nella versione americana.
Certo.
Quindi,
beh, d'altronde, se poi anche qui nella costruzione delle famose leggende metropolitane si diceva che il Commodore 64 aveva i colori pastello proprio per una scelta artistica, non stilistica.
In realtà
era una cagata.
Per,
cioè,
esatto. Per errore, diciamo, se vogliamo. Era la conversione dall'NTSC al PAL che ha prodotto questa differenza di colori che poi è rimasta e ha caratterizzato, diciamo, la nostra vivere il Commodore 64. Va bene, dai, comunque Non so, vogliamo aggiungere qualcosa di particolare per concludere un pochino, Carmine, che ti viene in mente su questa, su Habitat, o finiamo così, diciamo?
No, penso che abbiamo detto più che abbastanza.
Esatto, perché sì, si potrebbe parlare anche di tutti, di, diciamo, le evoluzioni che ha avuto Habitat e di quello che c'era prima, però magari usciamo un po' dal seminato e poi, come dice il buon Simone, facciamo una puntata che dura fino a mezzanotte, quindi.
No, io non ho detto niente, in realtà era Tomaiuolo che si lamentava a prescindere.
Ah, diamo la colpa a Roberto.
Vabbè, sì, Roberto, sì. Non ti lamentare,
l'ha scritto sulla chat, se vai a leggere. Comunque, allora, io sono molto molto triste per la fine di AV, giustamente dice Alex. Non partecipo da secoli, la sento a parte anche un po' mio, niente mi toglierà mai OGM, it's in the game. Lo so, hai ragione. Però è un'altra cosa oggi, purtroppo è un'altra cosa. Io ho riflettuto anni su questa cosa, sul mio legame con questa trasmissione, che voglio dire, al di là di tutto un podcast, chiaramente è la cosa con la quale poi sono partite tante cose, no? E alla fine quel tipo di giocare, quel tipo di scherzare, noi ci siamo divertiti tanto a fare archeologia videoludica, però poi negli anni me lo sono sempre domandato, ma c'ha senso continuare a tenere questo podcast? E con Alex ci abbiamo discusso per molto tempo, poi oggettivamente oggi che non ha più quella distinzione, che non ha più quel senso giocoso di essere la trasmissione scanzonata, ma è comunque un racconto storico, a quel punto è più contestualizzato inserirlo all'interno di un pacchetto che racconta la storia, insomma. E questo è però lo capisco perché sì, è sempre comunque una cosa che comunque alla quale uno è legato. E invece è interessante, tra l'altro, riguardo a questa puntata qui, un riferimento che ha fatto Carlo anche nell'ultimo episodio che abbiamo fatto di Quando eravamo futuro, il fatto che più andiamo indietro nel tempo e più la distanza tecnologica tra noi e gli Stati Uniti, noi anche a livello europeo, dico in generale, però
sì, esatto.
In particolare in Italia, più andiamo indietro nel tempo e più la distanza tecnologica era abissale quasi, no? Poi ovviamente negli ultimi anni, negli ultimi decenni si è, come posso dire, molto assottigliato, no? Quindi noi abbiamo fatto forse anche i salti mortali a un certo punto per raggiungere un certo tipo di livello, però chiaramente negli anni 70 sì, loro stavano in un altro pianeta ancora, insomma.
Sì, sì, anche negli anni 50 e 60, però specifico meglio, ecco, non è che eravamo indietro dal punto di vista culturale, perché a livello anche di ricerca universitaria, di produzione, eccetera, eravamo allo stesso livello, se non anche superiore in alcuni casi, e molte delle cose che inventavamo qua poi venivano vendute anche negli Stati Uniti. Il problema era proprio sociale, cioè a livello di popolazione, quindi di diffusione, diciamo, della tecnologia all'interno della popolazione. Cioè l'Italia, come tanti altri paesi europei dell'epoca, proprio eravamo indietro dal punto di vista di quello che la gente usufruiva, poteva usufruire di queste novità tecnologiche. Negli Stati Uniti invece, diciamo che appena uscivano diventavano oggetto di commercio, di mercato, e venivano vendute e utilizzate da tutti. E via via ovviamente questo distacco, come ho detto, si è andato sempre più assottigliando fino a diventare contemporaneo, praticamente contemporaneo agli Stati Uniti.
Certo.
Questo direi dalla fine degli anni 80 in poi, praticamente circa all'inizio degli anni 90, e poi dopo, poi da con l'avvento di internet, adesso tutto il mondo è, come si dice, tutto il mondo è paese adesso, nel senso reale, cioè siamo in real time, esiste la globalizzazione, se esce una cosa esce contemporaneamente in tutto il mondo.
Sì.
E all'epoca invece non era così, e soprattutto qua lo notiamo nella telematica, questa telematica di cui abbiamo appena parlato negli Stati Uniti e nei paesi anche anglosassoni come l'Inghilterra, era qualcosa che è nata ed è diventata subito qualcosa di commercializzato e di utilizzato. Da noi no, c'era, ma si usava, diciamo, in ambienti un pochino più, se vuoi, di appassionati del settore, perché io ho usato il modem, ho usato la BBS, ma di certo non avevo la possibilità negli anni 80 di collegarmi a servizi come quelli di CompuServe o di
certo.
America Online, eccetera.
Anch'io
che,
col Commodore 64
già c'erano. Insomma.
Anch'io col Commodore 64 avevo il modem, anch'io mi collegavo alle BBS, ma lo facevo sentendomi un ladro, tra l'altro, non tanto perché comunque stavo a rubare qualcosa, ma perché stavo rubando qualcosa ai miei genitori, no? Nel senso che la maggior parte delle BBS, a parte una che c'era, che era a Roma, la maggior parte erano a Milano, no? Quindi vedete, questa cosa di cui abbiamo parlato tantissime volte. E poi oggettivamente
l'interurbana, il costo dell'interurbana,
esatto. E poi oggettivamente, al di là di alcune curiosità, leggere qualche cosa o scaricare un file che magari poteva insomma, alla fine, cioè, dopo un po' stiga, no? Cioè, tu lo vedevi su Wargame, vedevi che questo già si collegava alle banche dati delle software house, i computer parlavano, noi pensavamo che fosse così, in realtà non era così, insomma, quindi,
ma manco per sbaglio,
ci siamo rimasti malissimo.
No, vabbè, vi racconto una cosa
in realtà, scusa, chiudo qua. Cioè, io mi ricordo che il primo sintetizzatore, poi ne parleremo in archeologia informatica, perché ci siamo sempre ripromessi di parlare di queste cose, e mi pare
sintesi vocale,
sì. Della sintesi vocale, mi ricordo il primo sintetizzatore vocale su Commodore 64, mi ricordo che si oscurava lo schermo perché doveva assorbire anche la RAM video per poter fare, insomma, quindi...
per dire stay a while, stay forever.
No,
mi avete ricordato una cosa, che qualche giorno fa, mentre ero in conference call durante un intervento notturno con un collega che ha qualche anno più di me,
si chiama Amanda.
No, non posso dire il nome perché in realtà adesso dirò una
cosa. No, non lo vogliamo sapere.
Diciamo, sono passati tantissimi anni, ma diciamo, non so se è ancora penalmente perseguibile. Insomma, c'era un ente che è a Bari, che aveva dato una serie di numeri di telefono, chiamiamoli verdi, ai dipendenti, che ti consentivano di accedere a internet. Diciamo, all'epoca si usava Mosaic, quindi era epoca pre-Netscape, credo. Delle persone di Telecom, all'epoca SIP ancora, credo, avevano fatto uscire il range di numeri che era possibile chiamare, diciamo, zona per zona. Ed erano tipo 6-7 per ogni comune, tolto Bari, che ne aveva tantissimi. Diciamo che qualcuno di noi, senza fare nomi, avendo questi range di numeri, ogni tanto faceva un po' di word dialing, cioè cominciava a telefonare fino a quando non suonava libero, e poi, cioè, usufruiva del servizio pur non essendo dipendente di questo ente.
E beh, ci stai dicendo queste cose scabrose. Mi ricordo che si faceva una sorta di boxing con il Giappone, con gli Stati Uniti, per fare le chiamate.
C'era il blue boxing, sì.
Vero, mi ricordo sta cosa.
Sì, vabbè. Ma ce n'erano mille di cose, ma è meglio che non entriamo in questo.
No, vabbè,
non
infatti.
Non so se ancora si è coperto da prescrizione.
Vabbè, ragazzi, sono cose che sono successe. Che la prescrizione sì. Non cancella il fatto, no? Così come tante volte.
Sì, però non va in galera.
No, vabbè, ma io non l'ho fatto, io so che c'era. Cioè.
Certo.
Quindi, vabbè, comunque, al di là di questo, vabbè, dai, ragazzi, questa era una puntata un po' anche così per conoscere. Io vi suggerisco a tutti quelli che ci staranno ascoltando sicuramente in podcast, di intanto andare su YouTube e cercare Habitat, scritto con l'H, chiaramente, Lucasfilm, scrivetelo magari perché magari chissà che cos'altro lo si trova, insomma, con Habitat su.
Sì, di solito lo trovi con Habitat videogame, anche se non era il videogioco, però
esatto,
lo trovi con
ve lo guardate, o se no cercate Neo Habitat e magari vi viene
Neo Habitat, la nuova versione,
vi viene la curiosità anche di conoscere, perché qui in realtà è esplorare un qualcosa che anche involontariamente, anche indirettamente, è stato comunque il prototipo di tante cose, poi alla fine comunque,
assolutamente.
Quindi alla fine è sempre un'esplorazione, è sempre una curiosità che ci si toglie per andare a vedere com'era una cosa ante litteram, ma anche quando magari non aveva neanche la consapevolezza di essere quello che era, insomma. Poi l'abbiamo raccontato, insomma, alla fine era un mega esperimento nel quale poi alla fine si inserivano tante cose, quelle che oggi chiameremmo espansioni, DLC, mod o cose del genere, insomma. Quindi alla fine tutto il mondo è paese, e comunque all'interno del quale comportamenti che, come diceva Carlo prima, in realtà sono gli stessi che a 40 anni di distanza la gente ha nei contesti online, stessi comportamenti nel bene e nel male, quindi alla fine,
esatto.
Purtroppo
forse là erano meno, quindi un po' più civili, proprio.
Beh, ma sai, non lo so.
Ma sentite, penso che Carlo questa cosa la condividerà con me. Cioè, io penso che cioè i problemi abbiano cominciato a porsi nelle comunità online nel momento in cui gli abbonamenti a internet sono diventati gratuiti. Non me lo leva nessuno.
No, diciamo che
è diventato facile collegarsi a internet, okay, economico, è successo di tutto.
Allora,
prima dei cellulari,
questo ha reso la cosa esponenzialmente più alla portata,
più grave, sì.
E quindi di conseguenza sicuramente l'aumento anche in un certo tipo di fenomeni, ma è stato un aumento, non una nascita, cioè nel senso, comunque secondo me io riscontro anche nelle prime chat, io riscontro gli stessi problemi che ci stanno oggi, soltanto che chiaramente chi entrava nelle chat, chi entrava nelle BBS, chi entrava nei vari contesti, anche col primo internet o via dicendo, era magari un po' più skillato, quindi diciamo che il contadino non ce lo trovavi, diciamo, con tutto il rispetto ai contadini. Comunque vabbè, dai, poi di queste cose
ci trovavi già i neonazisti che avevano le
BBS. Sì, appunto, per questo ti dico, insomma, quindi alla fine non è che è cambiato molto da quel punto di vista. Comunque dai ragazzi, io direi che possiamo chiudere qua. Habitat, andatevelo a cercare, studiatevelo. Vi ricordo che la prossima settimana, sempre di mercoledì, chiudiamo anche la stagione di archeologia informatica, parleremo dei sorci.
Sì, della nascita del mouse, questo oggetto che usiamo ancora oggi e che non si sa bene effettivamente quando sia nato. Poi dopo tutto,
l'importante è che si sfadi un mito, che è lo stesso mito dei pixel rotondi, cioè, quindi tra i pixel rotondi e il mouse l'ha inventato Apple. Ragazzi,
vabbè, dai, non esageriamo molto.
Ogni volta che dite così c'è un impiegato della Xerox che ha una sincope.
Lo so, ma io ne sento tante, ragazzi, cioè.
Ogni volta che qualcuno dice Steve Jobs ha inventato il mouse.
No, io veramente ho parenti che sono convinti che il mouse è stato inventato da Bill Gates, quindi cioè alla fine, però questo l'abbiamo detto tante volte, insomma. Vabbè, ragazzi,
sì,
allora io ringrazio e saluto Puccio, che ha avuto anche l'onore, insomma, di entrare, diciamo, negli ultimi tempi in una trasmissione morente.
Ciao, no, ma lo chiameremo,
io gli ho dato
ancora
il colpo di grazia.
Esatto, forse è per quello che la chiudiamo.
Ci sarà ancora, non è che muore.
No, lo so, ma io sai, la devo un po' drammatizzare la questione, insomma, se no non fa show, no? Non fa spettacolo. E ringrazio chiaramente e do appuntamento alla prossima settimana, quindi mercoledì sempre 21:30 qua su rantimeradio.it per archeologia informatica con la puntata sul mouse a Carlo Sant'Agostino.
Esatto, grazie e vi aspetto tutti, mi raccomando, ci vediamo settimana prossima.
E così in sordina e in silenzio se ne va archeologia informatica, anzi
no,
scusate, archeologia videoludica, e
vedi,
viva,
confondi anche te,
esatto. Allora, lo rifaccio, così almeno c'è. E così in silenzio e in sordina se ne va archeologia videoludica, e viva archeologia videoludica,
e viva.